insomma, sono tornati indietro di 50 anni, perché questo canto io ero presente quando è stato cantato per la prima volta da Don Domenico Macchetta alla Città dei Ragazzi a Cuneo. E mentre lo ascoltavo, lo cantavo, pensavo appunto 50 anni fa. Pensavo come è proprio vero questo fatto che noi abbiamo un destino eterno che è scritto nelle nostre cellule, dico io, è scritto dentro di noi. Noi facciamo l'esperienza, direi molte volte, della superficie, mentre occorrerebbe che avessimo il coraggio di scendere un pochino in profondità per capire chi in fondo chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo. Sono domande sulle quali molte volte non ci si ferma granché, perché appunto spaventano un poco, no? Spaventano da una parte quando guardiamo l'orizzonte verso cui andiamo, e nello stesso tempo diventano ingombranti quando dobbiamo renderci conto da dove veniamo. Sono ingombranti perché impariamo a capire che veniamo da qualcuno che non siamo noi, non ci siamo fatti noi, non siamo noi all'origine di noi stessi. È ingombrante dover riconoscere che noi riceviamo tutto quello che siamo. Dà fastidio il nostro orgoglio. Noi ci immediatamente, spontaneamente, senza nemmeno renderci conto, noi pensiamo di essere autosufficienti, cioè di bastare a noi stessi. E per di più questo oramai è un credo universale di questo periodo che noi viviamo. Noi stiamo attraversando un'apocalisse dove c'è un profondo rovesciamento, un'epoca che è totalmente diversa da quella nella quale noi siamo nati, ed è un'epoca nella quale appunto quello che domina è l'orgoglio, è l'illusione di potere tutto, no? E quindi anche noi restiamo contagiati da questo. E invece forse è importante cambiare rotta mentale, entrare dentro più in profondità. Non basta più avere quel sentimento, diciamo così, tranquillo della vita, dove ci sentivamo a posto, dove tutte le cose va bene, poco o male, però alla fin fine si ricollocavano giusto dentro a dei sentieri prefissati, dove tutto sommato si sapeva dove si andava. Stiamo navigando un poco nel buio, ma navighiamo nel buio sapendo da dove veniamo e sapendo dove andiamo. Questa è la grazia che noi abbiamo. Però bisogna ricordarsela, no? E se ci incontriamo è proprio per tenere vivo questa bussola della vita, no? Che ci orienta il nord, ci dà il nord nello stesso tempo. Se siamo fermi è perché siamo venuti da qualche parte. Bene, io quindi il compito mio è un po' quello di dare voce a qualcosa che c'è già dentro di noi. No, vedo qua incontro con la parola. Noi ci incontriamo prima di tutto con noi stessi. E questo è il punto, direi, più semplice della vita, incontrarsi con se stessi. Perché noi già siamo una parola. Noi abbiamo dentro di noi già la risposta di quello a cui noi tendiamo. E appunto è che siamo diventati sordi, non ci rendiamo conto di questo. Perché Dio è già dentro di noi, prima ancora che noi ce ne rendiamo conto. E prendere contatto con Lui allora vuol dire ascoltare la Sua voce, che già ci parla da lì dentro di noi stessi. E, ecco, quindi Il percorso che cercheremo di fare in questi cinque incontri di questo anno, distesi lungo il tempo, è un percorso in cui vogliamo appunto domandarci sulla destinazione. Ma prima di mettersi in cammino bisogna capire chi siamo. Perché se una macchina non ha il motore, è una carcassa. Vedete, noi siamo molto preoccupati della carcassa e poco del motore. Non voi, evidentemente, il mondo in cui viviamo. Così, molte volte, il mondo è come quei cimiteri delle macchine che noi vediamo in giro. No? Perché sono vuote. Che cos'è che ci fa pensare? Che cos'è che ci riporta al motore? È che le carcasse finiscono in un cimitero. E anche noi siamo sull'altalena della vita e arriva un momento in cui questa altalena si stacca. Arriva. Io quando ero ragazzino, una delle gioie più grandi, avrò avuto 6-7 anni, era quando mi mettevo sull'altalena dell'oratorio, mi slanciavo fino a partire il brivido del distacco e poi ritornare giù. Forse voi non l'avete provato, che siete troppo giovani. Anche voi l'avete provato. E quando si saliva in due ancora di più, slanciarsi, quanto più si poteva in alto. Siamo sull'altalena della vita, l'altalena del tempo che passa. E non lo guardiamo, non lo guardiamo in faccia. In che anno siamo?
23.
Ma il 2000 non era l'anno scorso. No. E fra un poco arriverà la fine dell'anno e allora faremo, come dire, spumante, schioppi, avanti. Non so. Io direi, vorrebbe forse fermarsi un istante a pensare, no? Bene, allora ai nostri occhi la vita si presenta così dentro il tempo che corrode la nostra esistenza in uno sviluppo che va verso una fine. Questa è l'apparenza. Ma dobbiamo reimparare che la nostra umanità non è riducibile e non è rinchiudibile dentro alla sua biologia. Io non sono soltanto la mia biologia, quella che io porto dal medico o che mi conduce in ospedale, non sono soltanto quello. Dentro di me c'è la vita, c'è il motore che mi fa vivere. Ecco, quindi noi lo chiamiamo con un linguaggio così, un po' che non comprendiamo neanche tanto bene. Chiamiamo anima. Ma sapete cosa deriva anima? Deriva dalla parola greca anemos, il vento. No? Il vento. Tu non lo senti, non lo vedi, eppure c'è. Ti muove, no? Il vento che scompone, ricompone, adesso questo periodo di autunno in particolare, no? Butta giù tutte le foglie secche e poi ti accarezza come una brezza quando arriva primavera. L'anima è qualcosa di impalpabile eppure è ciò che fa vivere. È come il respiro. Quindi dobbiamo fare i conti con questo. Quindi se vogliamo guardare quello che è il nostro futuro dobbiamo prendere contatti con il nostro presente. E quindi renderci conto della nostra anima. Renderci conto, cioè, attenzione, io non so cosa che pensate voi quando pensate all'anima, non lo so, però siccome noi veniamo da un clima dualistico, no? Allora, l'immagine è questa, la dico così in maniera banale, c'è una bottiglia, il mio corpo, il contenitore, e dentro c'è l'acqua, l'acqua è vita, no? No, non è così. Non sono due cose messe insieme, capite? Io sono e il mio corpo e la mia anima. Io sono questa roba qua. Io sono tutto questo. Non sono due pezzi messi insieme incollati. Anche se l'abbiamo ricevuto come mentalità. Per cui al cimitero ci va il corpo e l'anima va in paradiso. Eh sì, un'anima in paradiso senza corpo, che cosa fa? Non sono mica io sono mica un angelo. E quindi c'è da subito da raddrizzare questa immagine, che è un'immagine falsata. Noi siamo e corpo, siamo una biologia, ma è una biologia che è impastata. Voi donne, quando mettete lì a impastare la farina, ci mettete un po' di acqua e poi le impastate. Cosa viene fuori? Vengono fuori gli agnolotti, vengono fuori le torte, viene fuori. Cioè, capite? Ed è una cosa sola. Non è un pezzo, un po' di acqua e un po' di farina, due cose diverse che vengono messe insieme. No. Quello che viene fuori è qualcosa di profondamente unitario. Ed è la nostra umanità. Una umanità amata. Amata. Perché? Perché Dio stesso ha voluto sposare questa umanità. L'ha sposata, l'ha unita a sé. Capite? Ecco, quindi noi dobbiamo prendere contatto, prima di tutto, con quello che siamo. E la prima cosa di cui dobbiamo renderci conto è questa, che anche se noi sperimentiamo che il nostro corpo ha un'evoluzione, si sviluppa, e quello che noi vediamo con gli occhi e con l'esperienza è che questo corpo si degrada e si spegne, questa è l'esperienza che noi facciamo, noi, dal momento che siamo nati, non finiamo più di nascere. No, meglio, non finiamo più di nascere. Noi siamo una continua nascita. Noi rinasciamo continuamente da noi stessi. Così che San Paolo a un certo momento dirà: non vedete che quello che seminate diventa nuovo, come un seme che si mette in terra, ma che genera la vita. No? E dobbiamo imparare ad avere questa immagine di noi stessi che parte proprio da questo concetto della nascita. Noi parliamo tanto della morte, ma ci dimentichiamo della nascita. E invece no. E invece noi siamo continuamente all'interno di una volontà che ci vuole. Chi è che ci vuole? È quel Dio che misteriosamente un giorno ha permesso, ha voluto anzi, che io diventassi me stesso e io prendessi vita. Nessuno di noi si è voluto. Vi siete cercati? Avete cercato quel padre, quella madre, di nascere in quel posto, in quell'altro? No. No. E la vita che si è svolta dentro di voi, adesso che la guardate indietro, provate a guardare come ha preso delle forme, ha preso delle figure che voi neanche vi sareste immaginato. Io non me lo sarei immaginato la vita che ho fatto. I miei quasi 80 anni non me li sono, come dire, non me li sono costruiti io. Se io non avessi fatto gli incontri che ho fatto, se non avessi avuto quel padre, quella madre, se non avessi avuto quegli amici, se non avessi avuto quelle persone che mi sono state vicino, se non avessi avuto quei maestri, non sarei quello che sono. E così anche ciascuno di noi non sarebbe quello che è. Quindi noi siamo costruiti, no? Dentro il tempo veniamo continuamente restituiti a noi stessi. E quindi noi ritroviamo noi stessi dentro il tempo. Cambiamo nella nostra forma, diciamo così, visibile e toccabile, ma noi non finiamo mai di nascere. Così anche la morte, noi sappiamo, è una nascita. No? È una nascita. un autore come Cesare Pavese ha avuto questa immagine che io l'avrò già citata molte volte, nella quale dice così: non abbiamo un istante, nemmeno il più futile, che non sgorghi dal segreto delle origini. C'è un mistero che è la nostra origine. C'è qualcosa che noi non dominiamo e che è alla sorgente di noi stessi. Non abbiamo un istante, nemmeno il più futile, che non sgorghi dal segreto delle origini. Noi esistiamo in forza di qualcuno che ci vuole. Guardate, l'immagine forse più interessante, più bella, è quella di una madre. Una madre che si trova, è vero, uno compie gli atti sessuali della vita, cosa volete che siano. Ma il problema qual è? È che a un certo momento uno si trova una vita dentro. Una vita dentro. Voi donne che avete generato, lo sapete meglio di me, trovarsi una vita dentro, cosa vuol dire? Vuol dire che quella vita lì voi non la dimenticate più. Perché un figlio può avere anche 80 anni, ma una madre, quel figlio lì non lo dimentica più. Dimenticherà il marito, ma quel figlio lì non lo dimentica più. Così come capita a me, che certi incontri che ho fatto con ragazzini che sono cresciuti, appunto, ho preso lungo la strada, sono cresciuti, e che dopo 50 anni ritrovi, come ho incontrato ieri una che è professoressa di filosofia, che era una ragazzina di 15 anni, che non sapeva da che parte fosse il mondo, e che incontrandola, aiutandola, ha scoperto se stessa, no? Quelle persone lì non le dimentichi più, perché sono legate alla tua vita. Questa è l'immagine più, direi, più efficace, più bella che io abbia mai trovato per dire che noi siamo nel grembo di Dio, che noi esistiamo in forza di una volontà amorosa che dice: io ti voglio, io voglio che tu esista. Ma come facciamo a capire questo? Guardate, lo comprendiamo per due cose che io dico sono fondamentali nella nostra vita. Noi abbiamo dei segnali, no? Quando una donna resta incinta non lo sa, no? E va dal farmacista a prendere quello, non so cosa sia, perché ci sono che vanno a prendere un arnese per accorgersi che... Cioè, ci vogliono dei segni. Come fai tu a sapere che sei fatto per l'Eterno, che sei stato voluto? Come fa? Devi sondare la tua realtà. Ora, se noi andiamo a guardare dentro la nostra realtà, ci sono almeno due elementi, comincio a parlarne di uno, che ce n'è già abbastanza. Come mai dentro di noi c'è il desiderio della vita? Come mai anche chi si ponesse, si uccidesse, desidera la vita, non la morte? Perché? Come mai c'è questa dinamica per cui tu sei sempre portata al di là di te? Come mai in certi momenti di disgrazia in cui tu ti trovi non ti perdi di speranza e dici: andrà meglio? Dentro di noi c'è questo fenomeno che si chiama desiderio e che è il segno più profondo di Dio dentro la nostra carne. Forse noi non ci valiamo tanto, no? È normale, desiderare. Non è per niente normale, perché questa roba qua non desidera proprio niente, se la metto qua sta ferma qua e non si muove, mentre io mi muovo. E non mi muovo soltanto così sbracciandomi, mi muovo di dentro. Perché questa è la struttura della mia umanità, della tua, della nostra umanità. Cosa che gli animali non hanno, va bene? Perché un animale non desidera, un animale è spinto da pulsioni, mentre io sono attratto da desideri. Sono attratto dal mistero, da qualcosa che ancora non c'è e che desidero. Sono mosso di dentro, c'è una dinamica, c'è una spinta interiore. E se uno per caso dicesse di non averlo, è perché ha buttato addosso talmente tanta di quella, come dire, di quella copertura che stenta a vederlo. Ma appena appena c'è una ferita, la prima cosa che viene fuori è quello, viene fuori sangue, cioè desiderio, desiderio di vita, desiderio di un di più, desiderio di qualcosa di diverso, desiderio di altro. In una stanza sempre chiusa noi stiamo male, perché noi desideriamo andare fuori. Desideriamo altro. Mi fa tenerezza quando vedo in giro, una volta vado a Cagliari, per esempio, non so, e vedo queste grandi navi che trasportano passeggeri turistici, no? Non so come si chiamano, le crociere, no? E mi fa una gran tenerezza. Perché cercano altro, vogliono vedere altro, desiderano altro, sono diventati vecchi, hanno soldi, non sanno che cosa fare, non siete voi, e allora si imbarcano e girano, vanno in giro a cercare altro, altri mondi, no? Ma che cos'è che li spinge? Come mai si muovono? Ma non stanno così bene a casa loro, non stanno così bene alla loro casetta di Montanaro. Capite cos'è il desiderio? Il desiderio è una forza che è trascendente, cioè che attraversa la nostra umanità senza potersi posare. Avete studiato tutti il leopardo. Vi ricorderete quando il pastore errante si siede lì, guarda la luna, le stelle e guarda le sue pecorelle. E dice, ma come siete fortunate. Voi siete lì che vi ruminate tutto quello che avete mangiato. Io appena appena mi fermo un momento, mi assale qualcosa che mi muove, che non riesco a stare fermo. Come mai? È il desiderio. È la eco di Dio dentro di noi. Dio è stato astuto. Ha messo una calamita dentro il nostro cuore. Una calamita. La calamita si attacca. Una calamita. Per cui il nostro cuore è carico di desiderio. Desidera l'infinito. Desidera l'eterno. Tant'è che quando questo desiderio noi lo, come dire, lo finalizziamo a qualcosa, quando l'abbiamo soddisfatto, che cosa proviamo? Appagamento e delusione, perché, oh Signore, è un mistero il desiderio dentro di noi, è un segnale che c'è dentro, è un segnale che ci dice, attenzione, non fermarti a guardare la tua carcassa, guarda che sei fatto per altro. Perché appunto è un segnale, è il segnale con cui Dio ha voluto legarci a sé. Non ci sono oggetti sufficienti per soddisfare il desiderio che abbiamo dentro. Non basta neanche il marito e non bastano neanche i figli per quello, perché a un certo momento il marito e i figli, insomma, sì, ognuno fa la sua strada alla fine. E tu ti trovi di fronte al tuo destino. Ma con che cosa? Con quali carte? Ecco, devi fare i conti con il tuo desiderio. Perciò la domanda è che ci dobbiamo porre: come mai c'è il desiderio dentro di noi e non ci basta il pagamento delle cose? Come mai? Ecco, la risposta è questa. È perché questo desiderio è come la calamita che Dio ha messo dentro di noi perché noi ci rendessimo conto che siamo fatti per l'infinito, cioè per Lui. Ci sentiamo attratti da Lui. E questo lascia capire che allora il mondo è da attraversare, ma non è il luogo dove ci si possa fermare. Attenzione, un pensiero dualista che divide le cose direbbe: disprezziamo il mondo perché tanto finisce. Ma questo è un pensiero sballato. No. Noi dobbiamo attraversare il mondo perché siamo fatti di mondo. La nostra umanità è fatta del mondo. Dobbiamo attraversarlo. Dobbiamo starci dentro, ma con il cuore e la mente più in là. Perché se ci fermiamo lì, insomma, è come l'acqua che cade in una pozzanghera. Ditemi, la beviamo? No. Perché? Perché non dà vita. Non dà vita, si riempie di microbi e ci dà la morte, no? È così. Noi non dobbiamo attraversare il mondo sapendo che questo mondo ci appartiene totalmente, ma non è il luogo dove noi siamo destinati. E il desiderio è uno di questi segnali che è dentro di noi, ci dice: attenzione, non fossilizzarti dentro una cosa, perché altrimenti quella cosa lì diventa la tua tomba. Non immaginare che quando tu avrai quello, tu sei a posto, no? La vita si apre così, è inevitabile, no? Il bambino si apre così, guardando tante cose, poi man mano che avanza si restringe, no? Restringe l'orizzonte, allora comincia il suo futuro, il suo impegno, poi gli affetti, si innamora, costruisce, mette su la casa, la famiglia. E per che cosa? Domanda. Per che cosa? Siamo proprio soddisfatti? Ci possiamo accontentare e dire: mi va bene così, aspetto la morte?
Molti lo dicono, però.
Ho capito, ma non vuol mica dire che perché lo dicono sia vero. Se la vita è un fallimento, non merita di essere vissuta. Io non accetterei di vivere all'interno di un fallimento. Voi l'accettereste?
No.
Appunto. Credo che ne so. Poi in fondo al cuore, anche se dicono quello, è come il giochetto della volpe con l'uva, no? Non riuscendo ad arrivarci, si acquiete e dice: era acerba. Già bello, perché non ci arrivava. Invece bisogna essere fedeli alle dinamiche per cui il cuore è fatto, no? Essere fedeli vuol dire non abbassare la guardia, vuol dire: che cosa desidero veramente? Che cosa mi sta a cuore? Scusate se vi tormento, ma è il mio tormento. No, tormento perché io voglio sapere, scusate, voglio sapere. Io sono un tipo che si interroga, io mi interrogo su questa cosa. Voglio sapere cos'è il mio destino. No. Sì, ho fatto tante cose, ho capito, però... Ma adesso, da qui in avanti, Allora, ecco, c'è questa bussola. Noi non possiamo spegnere il desiderio. Capite? E purtroppo c'è una grande mentalità di tipo buddista che oggi si sta affermando. Allora, la mentalità buddista è semplicissima. Siccome l'uomo, quando desidera, soffre, e certo, perché il desiderio ti porta e devi lottare per realizzare, allora uccidiamo il desiderio. E eliminiamo, non desideriamo più niente e stiamocene tranquilli. Eh sì, è la mentalità. Godiamoci la vita. Siamo qua a romperci le scatole con queste domande. Quando arriverà, arriverà. Ma è una filosofia, cioè un modo di pensare che è poco saggio, ma è poco rispettoso della mia razionalità. Allora, il desiderio. E c'è un secondo fenomeno dentro di noi che è altrettanto potente, e sono gli affetti. Molte volte gli affetti li si capisce quando si è abbandonati, quando li abbiamo persi. Ma gli affetti sono la potenza della vita. Se uno non prova affetto per qualcuno, se uno non si accorge di essere l'oggetto dell'affetto di qualcuno, la vita è molto triste. Gli affetti non si comprano in merceria o al supermercato, non si comprano. Gli affetti sono un miracolo della nostra umanità, un miracolo, un'attrazione verso qualcuno, no? Che è, come dire, che non puoi sopprimere, e lì ti risorge continuamente. Provate a immaginare il fenomeno dell'innamoramento. Tutti vi siete innamorati, credo, anche le suore, anch'io, siamo innamorati. No, forse loro no, sono troppo bravi. Ma ci siamo tutti innamorati almeno di Gesù Cristo, quindi siete innamorati anche voi. Ma che cos'è? Che cos'è questa attrazione così misteriosa alla quale nessuno riesce a resistere? Voi sapete che la parola affetto non vuol dire sentimenti, non sono i sentimenti. I sentimenti sono emozioni che vanno e vengono, no? Gli affetti, la parola affetto deriva dalla parola latina afficere, afficio. Cosa sono le affissioni? Ciò che si attacca, no? Si attaccano. Quindi indica l'attaccamento, il legame. Ci sono dei legami che tu non puoi più, da cui non puoi slegarti più. Quando avete amato una persona, potete anche essere traditi, no? Poi fate tutti gli sforzi per dimenticarla e continuamente viene sul rigurgito, continuamente. Perché? Perché gli affetti sono fatti così. Gli affetti sono una forza che abbiamo dentro di noi e che noi in fondo non dominiamo, perché poi ci affezioniamo a uno e non a un altro. Perché? Uno sta lì a pensare quando si affeziona, ma è un miracolo. C'è una bellissima espressione di Cesare Pavese che dice così: tu vai in giro, guardi mille cose e le vedi tutte carine, questo sì, questa no, no. Poi un bel giorno passi davanti a un ulivo, l'avevi guardato mille volte, non ti aveva detto niente, e in quel momento lì in cui lo guardi con una intensità che non ti aspettavi, ti sembrava di non averlo mai visto. e resti incantato. Un affetto si è acceso. E capita così. Sono l'affezione, la capacità di affezione è proprio la bellezza di una persona, di un uomo, no? Di una donna. Uno che non è capace di affezionarsi a niente, veramente. Ma non è vero, no? È perché non si è sviluppato sufficientemente tutta la condizione della sua umanità, se accadesse. Ma non è vero, ma io ho visto persone proprio fragilissime, poveri, handicappati, anzi ancora di più, non so se avete mai avuto l'esperienza, ragazzi handicappati che poveretti non gli puoi dare niente, ma un affetto di quelle persone lì ti travolge, ed è di una fedeltà incredibile. Perché? Ma perché siamo fatti così? Perché non ci siamo fatti noi. Noi siamo esseri di desiderio e esseri affettivi. Questa è la nostra caratteristica, la nostra umanità. E quindi è il motore della nostra vita, che sono i segnali di una trascendenza e di un mistero che ci avvolge. Sono segnaletti che ci dicono: attenzione, guarda cosa sta capitando dentro di te. Sta capitando che un affetto si sta accendendo, e quindi questa roba qua, attenzione, non la puoi prenderla, dominarla, possederla, mangiarla. Non si può. Devi avere il coraggio di rispettarla. Una grande scrittrice, si chiama Simone Weil, dice così: noi abbiamo la tendenza di mangiare la bellezza, ma la bellezza bisogna rispettarla. Vedi una cosa bella, subito te la vuoi impossessare, mangiarla, divorarla, farla diventare tua. Invece no, invece la devi rispettare. La bellezza va riconosciuta perché diventa un segnale, capito? Diventa un segno della suprema bellezza di quel Dio che non puoi mai dominare, che non puoi dominare perché è mistero, ma che ha messo dentro di te questi segnali perché tu impari a capire chi sei, chi siamo. Siamo appunto questi esseri che non si accontentano e non restano appagati da niente. C'è sempre un al di là che ci soggioga, che ci attrae, che ci sospinge. Siamo legati a Dio, che lo vogliamo o che non lo vogliamo. Tutta la storia dell'uomo è stato il tentativo di slegarsi da Dio. È la storia del peccato. E Dio cosa ha fatto? Dio si è esposto, è uscito fuori dalla sua intimità divina. E che cosa ha fatto? Ha preso su di sé l'umanità che aveva creato. È diventato uomo. Guardate che qui è il punto centrale della nostra fede, eh? Dio che si fa uomo. Spezza tutte le nostre forme razionali di pensiero, eccetera, ma è la cosa più bella che ci possa essere, così come la cosa più bella di un uomo e di una donna è di vedere un bambino che nasce da loro, che nasce dalla loro carne. E non è un caso che anche questa mattina, se siete andati a messa, avete recitato il credo dicendo: generato non creato, della stessa sostanza del Padre, generato. Gesù è il generato del Padre. Per noi si è fatto uomo, per noi. Per fare che cosa? per risvegliare dentro di noi queste dinamiche di cui vi ho parlato. Difatti, le persone quando incontravano Gesù, che cosa capitava dentro di loro? Si sentivano rinascere come persone. Lo ricordate? Perché Gesù comunicava la sua dynamis, la sua dinamica, la sua umanità, la comunicava. Chi stava lì con lui si sentiva che nasceva. Ricordate il Vangelo che dice: tutti lo volevano toccare, no? Perché da lui proveniva una forza che li metteva in movimento. Quell'immagine bellissima di quella donna che era malata, aveva questi flussi di sangue inarrestabili, nessun medico era riuscito a guarirla, e vede Gesù in mezzo alla folla, e dentro di sé dice: se potessi toccare anche semplicemente il lembo del mantello, sono sicura che io guarirei. E così si intrufola dentro la gente e riesce a toccare il mantello, e immediatamente Gesù salta su e dice: chi è che mi ha toccato? E i discepoli dicono: ma come, maestro? Ma vedi la calca della gente che ti presta su per le basi e domandi chi è che ti ha toccato? E la donna, tutta tremante: sono stato io. Donna, la tua fede ti ha salvato. Era uscito da lui una energia, una dinamica, una forza che guariva. E non semplicemente smettiamola di avere questa mentalità biologista per cui noi siamo questa carne stupida no, ma che noi siamo questa roba qua, ma lo vogliamo capire che abbiamo dentro di noi qualcosa che è enorme e di cui non ci rendiamo mai conto, e che questa carne qua vive grazie a questo spirito che ho. Ma provate a immaginare che invece di essere qua io a parlarvi adesso, sto mettendo un po' di anima, abbiate pazienza, altrimenti vi addormentate. Ma immaginate che se invece di esserci qua io a dirvi queste cose, ci fosse qua un robot. Ma provate a immaginarlo, ci sarebbe tutto. Parlerebbe, direbbe, dovete, eccetera, qui, là, su, giù. Ma provate a immaginare che incontro ci sarebbe, che vita passerebbe. Questo per aiutarci a capire che cosa vuol dire la nostra umanità, che noi purtroppo non consideriamo in maniera adeguata, la riduciamo alla biologia, dico io, non dico il corpo, perché il corpo è una cosa seria, ma la riduciamo alla biologia. Mentre dentro di noi ci sono questi fenomeni che ci parlano, ci dicono qualcosa, ci aiutano cioè a fare un passaggio per comprendere la nostra umanità. In fondo Gesù è venuto per fare questo, è venuto perché noi comprendessimo la bellezza dell'essere creati, perché noi ci accorgessimo di avere un padre, e dire che abbiamo un padre vuol dire che siamo figli, e se siamo figli vuol dire che siamo voluti, e se siamo voluti vuol dire che siamo amati. E noi facciamo una fatica boia ad accettare di essere ben voluti ed essere amati. Siamo sempre come i nostri figli, che quando una mamma si avvicina a loro per fargli una carezza, fanno le smorfiose e se ne vanno via. Ce l'avete presente, no? O che si avvicina al papà, alla mamma, semplicemente perché è sabato, papà, la paghetta, e la paghetta tientela. Dio ci ama come figli, capite? E a me facciamo una gran fatica, proprio facciamo fatica ad assimilare la nostra umanità, a leggere i segni. Noi leggiamo i segni esterni, ma dobbiamo leggere i segni interni, i segni della nostra razionalità, della nostra libertà. Mamma mia, che splendore la nostra libertà! Assai più della nostra intelligenza, perché l'intelligenza è imitabile, ma la libertà no. La libertà come dire, è proprio il cuore della nostra umanità. È laddove uno può dire a un altro: ti accolgo. Non ci sono le ragioni intellettuali e sentimentali di accoglierti, ma io ti accolgo. È una potenza. La libertà. La libertà trasforma i nostri gesti, li trasforma, dà un valore eterno ai gesti che noi poniamo. Allora, così vi rilassate un po', vi racconto. Ieri, perché io qua comincio a confondere i giorni, l'altro giorno ero ad Assisi, l'altro ieri ero a Piacenza, stamattina ero ad Alba, adesso sono qua. Perdo anche un po' le coordinate temporali qualche volta, non perché come dire, si stia perdendo, ma è perché veramente certe volte quando mi sveglio dico: che letto sono? Perché ho tre o quattro letti qui in una settimana, viaggio, dove sono? L'altro giorno ero in un hotel, da che parte devo scendere? A destra o a sinistra? Era un letto matrimoniale. No, scherzo, ma, quindi ieri abbiamo un confratello anziano, eravamo nel refettorio, ci sono due file di tavoli così e due file di tavoli là. E io di qua vedevo quello che capitava prima. E questo fratello anziano non ci vede tanto, poverino, e allora pasticciavo un poco. E allora io ho cercato di dargli una mano. Poi dopo mi sono seduto anch'io per mangiare dalla mia parte e sono andati via tutti gli altri e ho visto una cosa, ho visto che gli era caduto il tovagliolo e immediatamente lì mi si sono affacciate tante cose, tante finestre. La prima finestra è: passerà poi l'inserviente e lo raccoglierà. Seconda finestra, vabbè, che stia lì o che vada io a prenderlo non cambia proprio niente, ma che stia lì. Terza finestra, adesso mi inchino, vado, raccolgo questo pezzo di carta e dico: per amore tuo, Signore, e lo metto nel cestino. Questo gesto, non perché l'ho fatto io, ma potete farlo secondo voi, ogni giorno. Un gesto di libertà, perché avevo tante finestre che mi si aprivano. Ma questo gesto è scritto nel cielo. Ci vedete? Questa è la bellezza della nostra umanità. Capite? Pensate a come avete voluto bene ai vostri figli, ai vostri mariti. Spero che li abbiate voluti. No, ma se voi donne siete bravissimi. Più sarebbe da porre il contrario come ragionamento. Ma pensate a tutti gli affetti che sono sgorgati nel corso di una vita. Provate a pensarlo. Tutte le volte che avete cucinato proprio con una parola ormai usata, bistrattata, che io faccio fatica ad usare, che avete fatto con amore, gratuitamente. No, gratuitamente, perché quel foglio di carta lì poteva benissimo stare lì, no? E qualcuno l'avrebbe raccolto, ma l'ho voluto raccogliere io. Così come per voi, no? Quante volte? Quindi sentite allora come l'Eterno batte dentro di noi. Io vorrei aiutarvi a capire questa cosa. Che noi abbiamo l'eternità già dentro di noi. Non dobbiamo andarla a cercare chissà dove. È già dentro di noi. Perché noi siamo legati a filo doppio con quel mistero che ci fa esistere. Siamo legati a filo doppio con un amore che ci vuole. E che ci mette in movimento. che ci fa desiderare e che ci fa a nostra volta volere amare gratuitamente altri. Desiderio e affetti sono i due segni che come una calamita sono dentro di noi e ci legano al mistero di Dio, che è amore, che esiste amando. Capite? Esiste amando, Dio esiste amando, cioè non esiste in un'altra maniera. Dio non è l'ente supremo, l'orologiaio che fa funzionare l'orologio del mondo, come qualcheduno diceva nei secoli passati. No, Dio è l'amore che riscalda e dà vita, e fa vivere. E che è più grande di me e di te. E che è così generoso che si effonde su tutti. No? È come la luce. No? La luce del sole spunta per i buoni e spunta per i cattivi. Lo dice Gesù. Guardate il vostro Padre Celeste, il quale fa sorgere il sole e fa piovere sui buoni, sui cattivi. E fa generare i fiori nei prati in una maniera così bella che neanche Salomone, con tutte le sue vesti, la sua bellezza e la sua ricchezza, è capace di generare. E dicevamo prima la nostra libertà. La libertà è come mi viene in mente un'immagine. Quando io ero bambino andavo sempre con mio papà a dirigare i campi. Non so se più a Montanaro si fa la stessa cosa, ma veniva ceduta l'acqua attraverso i ruscelli e per una certa ora, un appezzamento di terreno, aveva la sua acqua. E mi ricordo come si faceva, allora c'era la boa, si metteva giù la boa e si orientava l'acqua da una parte piuttosto che dall'altra. La libertà è una cosa che fa così. La libertà è ciò con cui tu dici: l'energia della mia vita la uso nel bene. Oppure, l'energia della mia vita, ma lasciala andare, che si sparpagli. No? E quindi non la usi. Oppure addirittura la usi in maniera cattiva, per il male. Ora, ditemi voi. Questa è una domanda filosofica che si poneva con Sant'Anima di Kant. Ma è giusto che quando la libertà si è mossa nel realizzare un bene abbia lo stesso risultato di quell'acqua che è stata utilizzata per distruggere o per fare del male o per inondare? È giusto che l'esito sia identico per l'uno e per l'altro? Diciamo in maniera meno velata. È giusto che chi fa il bene abbia la stessa mercé di chi fa il male? È giusto?
No,
non è giusto. Ma se tutti moriamo, diceva Kant, che era un filosofo, se tutti moriamo e non c'è vita eterna, allora siamo tutti alla stessa maniera. Allora, buoni e cattivi, definire. Ma io ho cercato di aiutarvi a capire che non è così. Di aiutarvi a capire che se noi ci guardiamo dentro, scopriamo che c'è una energia dentro di noi che si chiama desiderio, desiderio del bene, nessun desidera il male. E quando uno fa il male è perché lo desidera sotto l'aspetto del bene. Capite? È così, è inarrestabile. Dentro di noi c'è un desiderio di attrazione, di legame, di vincolo con le persone che noi riscontriamo essere capaci di legarsi a noi, che chiamiamo affetti. Tutte queste cose sono dentro di noi perché impariamo a guardare semplicemente con la nostra ragione che la vita è oltre al tempo nel quale noi viviamo. E questi sono piccoli ragionamenti attraverso i quali noi ci apriamo, perché noi la domanda è: ma chi ce lo assicura? Questo l'ho pensato io. È vero, lo sento dentro, è un'oggettività che si muove dentro di me, ma posso esserne sicuro? Posso essere certo che è così? Posso essere certo che c'è una vita futura, una vita di bene? O forse anche una vita di sofferenza? Ah, perché l'inferno non è una goduria, eh? Io spero che nessuno ci vada. Ne parleremo. Abbiamo un anno per parlare del paradiso dell'inferno. Però adesso io volevo che noi incominciassimo a entrare un poco alla volta e capire chi siamo e perché non aspettiamo che arrivi il momento finale, ma che già adesso io costruisco quello che sarà. Già adesso io vivo quello che sempre vivrò. No? Va bene? Ci possiamo fermare a questo punto? No, perché altrimenti non vorrei dire opprimere. No, è che io sto alzando il livello, non lo sto abbassando, sto cercando di alzare. Ma fermiamoci un istante. Coraggio, alziamoci, ci sono le cose buone da mangiare.